si può trarre dalle letture della liturgia di stasera un vero e proprio trattatello di spiritualità, si potrebbe dire così, la spiritualità del viaggiatore. E di questo soprattutto credo noi abbiamo bisogno, mentre le società di vario tipo ci riempiono di discorsi necessari sulle previsioni, sulle programmazioni, sulle razionalizzazioni della nostra vita. La Chiesa dovrebbe sempre di più, senza rinnegare questo, preoccuparsi che il viaggiatore, perché le società si organizzano degli standard, dei programmi. Se cambiano le persone, la società non gli interessa niente. Alla Chiesa deve interessare il viaggiatore, la spiritualità, cioè cosa ha nel cuore colui che viaggia, nelle razionalizzazioni. Si può vivere nel Medioevo oggi è lo stesso, ma l'importante è viaggiare con un animo vivo. E si potrebbe dire queste letture, che magari sono anche fastidiose, sentite così in questo catastrofismo, sono letture invece di una grande positività per la fine dell'anno. La liturgia sta finendo, domenica prossima Cristo Re, poi inizia l'Avvento, per la fine dell'anno, per la fine del secolo 1999, entriamo nell'ultimo anno del secondo millennio, e anche per la fine della vita. Come è del resto tempi provvisori e per la vita fragile, come è del resto nel discorso di Gesù, il quale parla della fine di Gerusalemme, della città, ma parla della sua morte e parla della fine del mondo. Ogni piccola fine dice della fine, della grande fine. Atteggiamenti quindi questi testi, soprattutto le parole di Gesù, per tempi provvisori e per la vita fragile. E per questi tempi, avete sentito, la Chiesa va a tirar fuori dal suo patrimonio, dalla sua biblioteca, soprattutto i testi apocalittici, i testi di tipo apocalittico, dove apocalisse non vuol dire predizione catastrofica, questo lo fanno i film che nutrono la paura, né vuol dire profezia del futuro, questo lo fanno tutti i maghi e tutte le imprese che giocano sulla credulità. Apocalisse nella Bibbia vuol dire semplicemente rivelazione, sguardo dal punto di vista di Dio, anzi di Cristo, dal punto di vista della morte e resurrezione di Gesù, sguardo dal punto di vista di Cristo, sul senso che hanno gli avvenimenti che gli uomini vivono tutti i giorni, come stasera. Gli uomini vivono da sempre certi avvenimenti che si ripetono incessantemente lungo la storia, e Dio per questa storia ai suoi figli detta gli atteggiamenti. Questa è l'Apocalisse. In questo senso appunto l'Apocalisse detta per i tempi della fine, anche per la fine sera, non solo per la fine secolo, anche per la fine della predica, anche per la fine di questo soffio. Elenca appunto alcune strutture, diciamo, che sono le strutture del passeggero, del viandante, del pellegrino, cioè di colui che non può mai stare, l'uomo è così, di colui che deve sempre morire, per usare un altro termine, di colui che deve continuamente dire addio e andare oltre. Quali atteggiamenti cristiani, appunto, per vivere in questa maniera? Dunque, primo, bisognerebbe credere a Gesù anche solo per questo coraggio, perché Gesù come prima cosa dice subito: non vi imbroglio, capito? Non vi prometto mari e monti, non vi dico che seguite il check-up che vi faccio io, i programmi che vi faccio io, vi sistemo la vita, la salute, il benessere, perché sono tutti questi discorsi che girano, no, tutti dicono così. La parola di Gesù riconosce il dramma della storia. Guardate Gerusalemme, non resterà pietra su pietra. Immersi nella cronaca di tutti i giorni, scossi dalle notizie di continue disgrazie e violenze che cerchiamo di occultare, di far finta che sono incidenti, che chissà come mai di qua di là si ammazzano milioni tutti i giorni. Ma sembra una notiziola di telegiornale, cioè lì c'è di qualche stupido che ammazza, ma noi no. Oh. Pure quando si parla di morti, noi no. Oh. E invece Gesù dice, guardate che la cronaca di ogni giorno, le disgrazie e le violenze, sono parte del dramma della storia. La storia umana è così. Partecipiamo al dramma che fin dall'origine segna il mondo, dramma della morte, dell'invidia, della gelosia, della competizione, dell'assassinio del fratello. Non è un caso che la Bibbia inizia con la storia di Caino e di Abele. E Gesù, davanti a Gerusalemme che sarà distrutta e davanti ai discepoli che verranno dispersi dalla sua uccisione, perché questo è il contesto del discorso di Gesù, la fine di Gerusalemme è la fine sua, ci dice che sarà così fino alla fine. Verranno giorni in cui di tutto quello che ammirate non resterà pietra su pietra. E se credete di stare sul Monte degli Olivi a osservare il Tempio che cade, voi tirar via la manina, sbagliate, metteranno le mani su di voi. Arriverà la distruzione a mettere le mani su ciascuno di noi. Sarà sempre così e tutti noi saremo implicati. La vita non è un giochetto di bambole, che se ne spacca una ne compriamo un'altra. Non è un giochetto in cui si fa il fuoco, poi si tira indietro la manina. Quello che noi leggiamo ogni giorno sui giornali, il disastro e la violenza, e accade o accadrà nel nostro tempo, nella nostra città, nella nostra casa, nel nostro corpo, assomiglia straordinariamente alla descrizione fatta da Gesù. Altro che testi apocalissi legati al tempo, no? È questa la storia. Secondo, quindi nessuna menzogna. Non ci possiamo sottrarre alla morte, alla finitudine, al dramma, alla disgrazia, alla violenza in mezzo alla quale siamo. Secondo, però figlioli miei, non terrorizzatevi. Mentre ci preannuncia questo, Gesù si preoccupa per noi e ci rassicura. Non lasciatevi prendere dall'angoscia, perché l'angoscia è una brutta bestia. Sai, quando uno non ha l'angoscia ha solo dei problemi. Si tratta di affrontare i problemi. Invece quando c'è l'angoscia o depressione, che dir si voglia, quando c'è l'angoscia non è un problema, fa problema tutto. Anzi, si cercano i problemi per nutrire l'angoscia. L'angoscia è la paura che invade tutta l'anima. È la paura non solo di questo o di quello, ma di tutto. Paura della vita, paura di sé, paura dell'altro, paura di Dio, appunto, di tutto. È la paura che vede sempre brutto e va in cerca di ciò che è più triste e allarmante, che vede dappertutto i segni della sfortuna, degli avversari, tutti gli altri sono avversari. Non lasciatevi terrorizzare, dice Gesù. È una mala bestia l'angoscia che paralizza il coraggio di vivere e suggerisce solo atteggiamenti vigliacchi. Quello che accadrà ai discepoli tra alcuni giorni, faranno tutti vigliacchi. Questa gente qui, che quando ha detto cade Gerusalemme l'ha letto come una previsione, quando ha visto che ammazzavano Gesù e la loro speranza, si sono messi a fare vigliacchi. L'angoscia paralizza e suggerisce due cose, o atteggiamenti vigliacchi, oppure la superficialità, mangiamo e beviamo per stasera, poi si vedrà. È l'angoscia che fa questo, dice Gesù, che è una forma di mancanza di fede, appunto. Quando accadranno queste cose, terzo, perché accadranno, non fatevi illusioni, non fatevi ingannare, accadranno, eppure non fatevi ingannare di chi le vuole anticipare con l'angoscia. Non è subito la fine certo verrà, ma non subito. Non è un vostro affare la fine di tutto. non dovete lasciarvi catturare dallo spasimo della fine, che induce a vedere i segni della fine dappertutto, che spinge ad abbreviare il tempo, a chiuderlo, come quei lazzaroni di Tessalonica, no? Hanno chiuso il tempo, a chiudere il tempo in modo che non rimanga più nessun spazio per vivere o intraprendere. La fine non è subito, c'è del tempo. Quanto? 5 minuti, per esempio. C'è del tempo. Invece noi stupidamente pensiamo che c'è tutto il tempo che vogliamo, no? C'è la fine. E tuttavia la fine non è subito, c'è del tempo. È su questo che bisogna fare qualcosa. Fosse pure poco, questa è la nostra risorsa. Non abbiamo altre risorse che quello di vivere il tempo sotto la minaccia della fine, la drammaticità della storia, il tempo nel quale aver fede e testimoniare l'amore. Mi pare interessante la scelta della liturgia della seconda lettura, rivolta a dei cristiani che si atteggiano male di fronte allo spasimo della fine. Cristiani di Tessalonica, dice, vicino alla fine del mondo, chi ce lo fa fare di sposarci? Chi ce lo fa fare di andare a prendere un figlio con quel che costa? Chi ce lo fa fare di sacrificarci per gli altri? Vivono disordinatamente, senza far nulla, dice la lettera, e in continua agitazione. Non si può dir meglio. Cioè vivono in continua angoscia e perciò non fanno nulla. Far nulla ed essere agitati è la stessa cosa. L'agitazione è l'irresponsabilità. L'incrociare le braccia, il non far nulla. Ebbene, chi non vuol lavorare neanche mangi. A questi tali ordiniamo, esortandoli nel Signore Gesù Cristo, di mangiare il proprio pane, lavorando in pace. Tutto questo diffondersi anche tra i cristiani in un atteggiamento meschino. L'importante è ritirarsi e non esporsi, non prendere neanche l'aria che ti fa morire, capito? Proteggere la tua vita, l'importante è questa roba, che poi se ne freghino tutti. E c'è tutto un commercio, tutta una religione in giro a questa idolatria. A questi tali ordiniamo, esortandoli nel Signore Gesù, di mangiare il pane lavorando in pace. Dico interessante questa scelta del testo perché fa capire come la coscienza cristiana della fine è la molla dell'amore alla terra, alla responsabilità. Sarebbe come dire: vuoi prepararti alla fine, chiediti cosa devi fare adesso per questo mondo e per il tuo fratello. È l'unica risposta vera, è l'unica risposta reale, è l'unica risposta possibile. E per questo c'è la fine, non angosciatevi, non lasciatevi terrorizzare. Terzo, lavorate in questo mondo. Quarto, Dio ci dà la grazia. A sostenerci in questo è la fede, la promessa che il Signore mette nel nostro cuore e nella nostra vita. Raddrizzatevi ed alzate il capo, perché la liberazione è vicina. E il tema che Gesù conduce: capirete che Dio era con voi, non preoccupatevi di preparare la difesa, non pretendete di salvare la vostra vita, ma fidatevi, perché neppure un capello del vostro capo perirà. Il Signore è con voi, accanto a voi, come un Dio nascosto. È nella notte che dovete camminare, o nella perseveranza, nel tener duro la fede. nella pazienza o nella perseveranza salverete la vostra anima.